Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi trasmettiamo ora la seconda parte della catechesi su Fatima in questa rubrica dei tempi di Maria a cura di Fra Pietro Pedalino. Oggi trasmetteremo la meditazione sulla seconda parte del segreto di Fatima. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
La seconda parte del segreto, invece, mostra l'azione demoniaca che si incarna nelle guerre e nei sistemi atei. Si profetizzano la fine della prima guerra mondiale, lo scoppio della seconda e il comunismo in Russia. Quindi la prima guerra mondiale, la seconda, le due guerre e il comunismo. Una profezia perfetta, fino a dire che sotto il pontificato di Pio XI sarebbe scoppiata una guerra peggiore. Quindi addirittura già disse chi sarebbe stato il prossimo Papa, la Madonna, indicando il nome, e così fu. Quindi pensate le vere profezie, non come facciamo noi. La profezia, dico una cosa, poi dico che questo giorno poi non succede, poi dice vabbè, siamo come i testimoni di Geova. Queste sono pseudo profezie. Le profezie vere sono come una luce di fuoco. Dicono una cosa e quella succede. E poi dicono, no, ma c'è la libertà, quindi se poi uno prega non succedono. E allora la profezia deve dire che se si prega non succede, se no non è più profezia. Se no, grazie. Come si fa a individuare una profezia vera da una falsa? Come si fanno a distinguere? Se tanto pure se sbaglio si mette in campo, vabbè, ma allora c'è qualcuno che ha pregato e che quindi ha evitato quella cosa che si era predetta. Non vale sta cosa. Se la profezia dice succederà questo, succederà questo. Vedi, la Madonna dice: se gli uomini si convertiranno, ma se non si convertiranno, allora sotto il pontificato di Pio XI verrà una guerra peggiore. Successo proprio così. Questo è uno dei criteri per discernere le vere manifestazioni, le vere rivelazioni private, le vere profezie. Ecco, quando si realizzano. Si realizzano, se no, no. E chi parla non è profeta. Per quanto riguarda il terzo segreto, invece, abbiamo letto la visione. Ricordiamo quanto disse Giovanni Paolo II nel 2000, allorché fu poi pubblicata questa visione che appunto per 40 anni veniva sempre rimandata la pubblicazione, da quando appunto Giovanni XXIII l'avrebbe potuta e dovuta rendere nota, poi disse non lo farà il mio successore, Paolo VI lo farà il mio successore, Giovanni Paolo II aspettò un bel po', poi fece pubblicare questa parziale terzo segreto e appunto fece un discorso dicendo: volle per la messa di quel giorno il brano dell'Apocalisse, Apocalisse 12, la donna contro il drago, no? E dice Giovanni Paolo II, San Giovanni ha svelato il senso degli avvenimenti del suo tempo, cioè la grande persecuzione che si stava abbattendo contro la Chiesa da parte dell'Impero Romano, inserendoli nel quadro del grande combattimento escatologico tra le forze del bene, cioè Cristo vincitore del male e della morte e Maria al suo fianco come corredentrice regina, e l'impero delle tenebre. Come ha fatto San Giovanni, occorre inserire in questa prospettiva escatologica i contenuti dei tre segreti di Fatima, altrimenti se ne perde il vero significato. In questa prospettiva Maria, profetessa degli ultimi tempi, ci svela il combattimento che è in atto affinché siamo coscienti e attivi protagonisti. Giovanni Paolo II. Ciò detto, alcuni punti importanti di questa visione che abbiamo letto. L'azione di Satana contro la Chiesa, in particolare con la persecuzione e il martirio dei cristiani. Sono 360 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, secondo le più recenti statistiche. E come si fa a dire che il messaggio segreto di Fatima siano qualcosa del passato? Quando più passa il tempo, più si realizzano. Un cristiano Un cristiano su sette nel mondo subisce un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede. Il dato chiave della World Watch List 2023, il rapporto annuale di Open Doors che da 30 anni monitora le condizioni dei cristiani perseguitati nel mondo. Lo Stato dove il livello di persecuzione più alto è, ancora una volta, da diversi anni che è così, la Corea del Nord, preoccupa sempre di più la situazione in Nigeria, il paese dove viene ucciso l'89% dei cristiani di tutto il mondo in questo momento. Ecco, questo significa che questa visione del segreto di Fatima, che diciamo che illustra in modo così simbolico l'azione di Satana contro la Chiesa tramite la persecuzione, è qualcosa di attualissimo e che sta crescendo. Ratzinger, commentando questa visione, dice che oggi comprendere i segni del tempo significa comprendere l'urgenza della penitenza. Questa è la risposta giusta al momento storico caratterizzato da grandi pericoli. E infatti, appunto, all'inizio di questa visione c'è l'angelo con la spada di fuoco, la Madonna che interpone la sua mano tra la spada di fuoco e la terra, però l'angelo dice penitenza, 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 cioè se non si fa penitenza la Madonna ci vuole salvare ma non ci può salvare, cioè non può risparmiare la terra dai castighi, poiché la penitenza non la sta facendo più nessuno e aumentano i peccati, la Madonna è impotente davanti all'uomo che decide di continuare a essere impenitente e anzi continuare a offendere Dio. Quindi c'è da pensare che questa spada di fuoco tra poco si abbatta sulla terra con tutto quello che ne verrà, con tutti i castighi, perché solo il castigo ripara l'oltraggio a Dio e fa svegliare un po' gli uomini che altrimenti andrebbero perduti. Quindi non è diciamo il taglio chirurgico che però, quando il male è estremo, è necessario. Quest'angelo con la spada di fuoco ricorda analoghe immagini delle profezie bibliche, rappresenta la minaccia del giudizio che incombe sul mondo. Il senso della visione è mobilitare le forze del cambiamento in bene, dice Ratzinger allorché commentò questa visione, quindi è mobilitare le forze del cambiamento in bene. Ci sono poi dopo tre simboli chiave, una montagna ripida, un'alta croce di tronchi grezzi, una grande città mezza in rovina. Montagna e città simboleggiano il luogo della storia umana, la storia come faticosa ascesa verso l'alto, la storia come luogo dell'umana creatività e convivenza, ma allo stesso tempo come luogo delle distruzioni, nelle quali l'uomo annienta l'opera del suo proprio lavoro. In cima alla montagna sta la croce, meta e punto di orientamento della storia. Nella croce la distruzione è trasformata in salvezza. Grazie alla croce di Cristo, ogni male, ogni sangue, ogni persecuzione, ogni ingiustizia, se offerto in riscatto e riparazione, diventa salvezza. E questa è la salvezza del mondo, la croce. Perché senza la croce tutto sarebbe una distruzione senza senso e sarebbe il trionfo di Satana. Poi appaiono alcune persone, il Papa precede tutti, quindi Ratzinger dice la via della Chiesa viene così descritta come una via crucis, in un tempo di violenza, di distruzione e di persecuzione. Quindi siamo in una via crucis, perciò la Chiesa soffre oggi, è una grande via crucis. Gesù ha fatto la via crucis, la Chiesa che è il corpo mistico di Cristo deve fare anche lei la via crucis. La fa lungo tutta la storia, però nei nostri anni questo lo vediamo in modo veramente eccezionale. Nella scena evocata si può riconoscere la storia di un intero secolo. La figura del Papa ha un ruolo speciale. Nel suo faticoso salire sulla montagna, dice Ratzinger, possiamo senza dubbio trovare, richiamati insieme, diversi papi, i quali, a partire da Pio X, hanno condiviso le sofferenze di questo secolo e si sono sforzati di procedere in mezzo ad esse, con la fede come guida, diciamo come pastore universale della Chiesa. Infine, gli angeli che raccolgono sotto i bracci della croce il sangue dei martiri e irrigano così le anime che si avvicinano a Dio, è un'immagine bellissima di speranza e significa che nessuna sofferenza offerta a Dio è vana, ma diventa, ecco, grazia che innaffia le anime e che da cui appunto viene la vita nuova. Dice Tertulliano: sanguis Christianorum est semen. Il sangue dei cristiani è seme, e seme di nuovi cristiani, e seme che fa germogliare la Chiesa. Questo è un po' lo scenario del segreto di Fatima nelle sue tre parti, con un po' i suoi significati più abbordabili. Poi ci sarebbe chiaramente tanto da approfondire, ma per ora ci fermiamo e diciamo solo questo. Per quanto riguarda il terzo segreto di Fatima, sono tanti gli studi fatti, le inchieste serie che portano alla luce come in effetti chi ha letto il segreto, o perché faceva parte di commissioni, o perché è stato, come dire, su questo illuminato da qualcuno che l'aveva letto e quindi a sua volta testimone, e tutti quelli che o l'hanno letto direttamente o ne sono venuti a conoscenza, ci dicono che parla di due cose gravissime: l'apostasia nella Chiesa e il castigo materiale. Dunque non possiamo dire che siano fantasie, e anzi una delle testimonianze più recenti ci viene da padre Gabriele Amort, uno dei più grandi e famosi esorcisti del secolo scorso. E l'immagine dell'esorcista, dire padre Gabriele Amort, come dire, l'icona dell'esorcista. È morto nel 2016, purtroppo, il padre Amort. Comunque, la autorevole testata cattolica online americana One Peter Five ha ripreso qualche anno fa un'intervista concessa nel 2011 da padre Gabriele Amort al giornalista spagnolo José María Zavala. E padre Amort disse: la puoi divulgare quando sarò morto. Padre Amort frequentò padre Pio da Pietrelcina per 26 anni. Era suo padre spirituale. Ecco da dove attinge questo amore alla Madonna, padre Amort, questa sua forza contro il diavolo, ecco, proprio da padre Pio. Allora, prendiamo un estratto di questa intervista, cioè la parte più significativa. Chiede Zavala: mi perdoni se insisto sul terzo segreto di Fatima, padre Pio lo riferiva alla perdita di fede all'interno della Chiesa? Padre Gabriele Amort corruga la fronte e protende il mento, sembra molto colpito. Risponde: effettivamente. Un giorno padre Pio mi ha detto, molto dolorosamente: lo sai, Gabriele? È Satana che si è introdotto nel seno della Chiesa e in poco tempo verrà a governare una falsa Chiesa. Zavala: Dio mio, una specie di anticristo. Quando l'ha profetizzato questo? Padre Gabriele: deve essere stato intorno al 1960, poiché ero già prete allora. Zavala: è stato per questo che Giovanni XXIII aveva un tale panico nel rendere pubblico il terzo segreto di Fatima? Perché i fedeli non pensassero che fosse un antipapa o qualcosa del genere? Padre Amort sorride. Zavala: padre Pio le ha detto altro su catastrofi future, terremoti, inondazioni, guerre, epidemie, fame? Ha fatto allusioni alle stesse piaghe profetizzate nelle Sacre Scritture? Padre Gabriele Amort: nessuna cosa del genere gli importava, per quanto terrificanti si dimostrassero, tranne la grande apostasia all'interno della Chiesa. Questa è stata la questione che lo ha veramente tormentato, per cui ha pregato e ha offerto gran parte della sua sofferenza, crocifisso per amore. Zavala: il terzo segreto di Fatima? Esattamente. Zavala: c'è un modo per evitare qualcosa di così terribile, padre Gabriele? Risponde padre Amort: c'è la speranza, ma è inutile se non è accompagnata da opere. Cominciamo consacrando la Russia al cuore immacolato di Maria, perché padre Gabriele pensava, riteneva a ragione, che la consacrazione non fosse mai stata fatta secondo tutte le indicazioni della Madonna, e quindi rimane ancora anche l'ultima di Giovanni Paolo II incompleta, seppur la migliore, però incompleta. Quindi lui era propugnatore di una nuova consacrazione della Russia al cuore immacolato. Recitiamo il Santo Rosario, preghiamo e facciamo tutti i penitenze. Ecco, questa era una delle più recenti testimonianze relative al terzo segreto di Fatima, che ancora una volta vediamo riferirsi all'apostasia della Chiesa, con quelle parole drammatiche: Satana si è introdotto nel seno della Chiesa e in poco tempo verrà a governare una falsa Chiesa. Certo, va inteso bene questo fatto di falsa Chiesa, la Chiesa è solo una, però appunto quando ci sono figure purtroppo che non hanno la fede e che lavorano, lo vediamo giorno dopo giorno, non è una fantasia, per distruggere la fede, per distruggere l'opera di Cristo, per non solo non aiutare l'anima a salvarsi, ma per farle cadere nel baratro, questo è l'attuazione di questa drammatica profezia, che è inutile che facciamo finta di niente perché sono cose gravi, dobbiamo dirci la verità, come le cose come stanno, la verità fino in fondo. E quindi concludiamo qui questa panoramica sul segreto di Fatima, sull'apparizione il 13 luglio 1917, ricordando ancora una volta, come facciamo sempre, che quindi Fatima ha ancora tanto da dire a tutti noi e dobbiamo riflettere sulla gravità di tutte queste cose per scuoterci. Scuotiamoci e siamo anche pronti a quel martirio di cui parla il segreto, perché i cristiani nel mondo la persecuzione aumenta e nulla ci dice che non arrivi anche qui da noi. E quindi stiamo veramente pronti, come il servo che aspetta il padrone, perché il padrone non si sa quando verrà. Siano dati i Sacri Cuori Gesù e Maria.
Ave Maria, carissimi radioascoltatori di Radio Buon Consiglio, avete appena ascoltato la seconda parte della catechesi a cura di Fra Pietro Pedalino sul segreto di Fatima. A tutti un santo proseguimento di serata. Ave Maria.